Parte 2. Seguire colui che è vivo. Un giorno, girandosi verso la folla che lo seguiva lungo le strade della Samaria, Gesù si rivolse a un uomo e gli disse: «Seguimi». Questi gli chiese il permesso di andare prima a seppellire suo padre che era appena morto, ma Gesù gli rispose: «Lasci che i morti seppelliscano i loro morti e tu seguimi». Se si prende questa frase alla lettera, ciò che Gesù dice appare mostruoso. Come può consigliare di lasciare i corpi dei nostri genitori e dei nostri amici senza sepoltura? E peggio ancora, questa frase non ha senso. Come farebbero i morti a seppellire altri morti? Dicendo «lascia che i morti seppelliscano i loro morti», Gesù non parlava dei morti che si portano al cimitero. Quei morti devono necessariamente essere portati là dove devono essere. E del resto non sono morti, anche se la vita non ha ancora abbandonato il loro corpo, la loro anima è sempre viva. Gesù pensava a un altro genere di morti, poiché anche da vivi gli esseri umani mantengono in loro qualcosa che è morto e che li trascina verso la morte, la loro natura inferiore. Sì, le manifestazioni della natura inferiore sono da classificare tra i morti, e coloro che cercano tanto di accontentarla e di soddisfare i suoi capricci finiscono per morire spiritualmente. Sono la nostra filosofia e il nostro comportamento a fare di noi dei vivi o dei morti, e tutto ciò che in noi non è impregnato della vita, dell'anima e dello spirito ci conduce alla morte. Ovviamente la natura inferiore dell'uomo è viva e vegeta. È lei che vediamo manifestarsi continuamente, non solo negli eventi della vita quotidiana, ma anche in tantissimi libri, spettacoli, giornali e alla radio e alla televisione. In realtà, dal punto di vista spirituale, quella vita è la morte. Ecco perché occorre prendere sul serio il consiglio di Gesù. Nella loro testa e nel loro cuore, quante persone trascorrono il tempo a occuparsi dei morti, a nutrirli e a coccolarli? E quei morti sono anche oggetti, idee, opinioni, sentimenti, attività. Le parole di Gesù hanno un significato molto ampio e noi dobbiamo comprenderle da tutti i punti di vista e applicarle in tutti i campi, nella filosofia, nella religione, nell'arte, nell'economia e nella vita quotidiana. «E tu seguimi», aggiunge Gesù, «perché per essere vivi, poiché è dalla parte del Cristo che si trova la vita. La vita e la morte rappresentano non solo dei processi fisici, ma anche dei processi psichici e spirituali. Ci sono dei vivi che sono morti, perché si occupano di cose morte. E ci sono dei morti che non hanno smesso di essere vivi, perché durante la loro esistenza terrena hanno cercato, in tutte le circostanze, di dare il primo posto allo spirito in loro». Dobbiamo dunque comprendere che è adesso, durante la nostra esistenza terrena, che deve cominciare il processo della resurrezione. È necessario smettere di situare la resurrezione dopo la morte. Resuscitare significa trionfare sulle manifestazioni della propria natura inferiore. Un giorno questo evento si verificherà per tutti gli esseri umani. Ed è per questo evento che essi devono prepararsi nell'arco di tutta la loro vita terrena. Un giorno tutti gli esseri umani risusciteranno, ma non nel senso in cui lo interpreta la Chiesa. Sul tema della resurrezione, i cristiani continueranno a dibattersi in contraddizioni senza fine, finché non accetteranno l'idea della reincarnazione. Perché è ritornando sulla terra ancora e ancora che ognuno impara, lavora e si trasforma. Tutte le creature risusciteranno un giorno, perché avranno fatto un lavoro su se stesse. I morti invece non risusciteranno. Nella tomba c'è solo la dislocazione, la disgregazione. Solo i vivi possono risuscitare, perché lavorano. E voi, Se volete accelerare il processo della resurrezione, sforzatevi ogni giorno di rendere i vostri pensieri, i vostri sentimenti e i vostri atti più puri, più luminosi e più disinteressati. Gesù è risorto, ma non dopo la sua morte. È risorto durante la sua vita terrena. E non è il solo. La resurrezione è sempre stata insegnata nelle iniziazioni e molti grandi esseri, figli e figlie di Dio, sono già risorti. La resurrezione è un processo spirituale che ci strappa alla stagnazione e alla decomposizione interiore. È dunque un processo estremamente lungo e lento, il che spiega perché la resurrezione sia stata collocata simbolicamente alla fine dei tempi. Ma è adesso, immediatamente, che dobbiamo intraprendere questo lavoro di resurrezione. Non è di alcuna utilità cantare che Gesù è risorto, se, nel frattempo, dimentichiamo che anche noi dobbiamo risorgere, e senza aspettare la fine dei tempi. La resurrezione inizia il giorno in cui diventiamo più saggi, più illuminati, più padroni di noi stessi, il giorno in cui il nostro cuore si apre a tutte le creature. Sì, ci sono dei criteri infallibili. La resurrezione è uno stato di coscienza, è la vita divina che comincia a irragare il nostro essere interiore e respinge tutto ciò che non vibra all'unisono con essa. Questo stato di coscienza si manifesta con la formazione di un altro corpo nell'uomo, un corpo che è due volte più luminoso del corpo fisico. È il corpo dell'immortalità di cui parla San Paolo nella prima lettera ai Corinzi. Questo corpo dell'immortalità, chiamato anche corpo di gloria, deve prima essere compreso come una realtà spirituale, ma non solo, in determinate circostanze può essere anche percepito come una realtà fisica. Quando sul monte Tabor Gesù apparve trasfigurato davanti ai suoi discepoli, i Vangeli dicono che il suo viso risplendeva come il sole e le sue vesti divennero bianche come la luce. Come spiegare questo fenomeno? Il fatto è che Gesù era riuscito a formare in se stesso quel corpo luminoso e questo ha anche fatto allora irruzione improvvisamente e lo ha avvolto nel suo splendore. La vera resurrezione di Gesù era dunque già avvenuta ben prima della sua morte. Per poter apparire così nella luce significa che egli era già risorto, spiritualmente risorto. Aveva purificato e vivificato tutte le cellule del suo corpo fisico. Quando il processo di resurrezione è terminato, tutti gli organi e gli arti sono rigenerati e l'uomo si libera dalle pesantezze e dalle costrizioni del suo corpo fisico. Così come la crisalide si libera dal bozzolo per diventare una farfalla. Ora egli è in possesso di un nuovo corpo, il corpo di gloria, grazie al quale può viaggiare nello spazio, visitare altri luoghi e altre creature, parlare loro e aiutarle. Il corpo di gloria, che è a immagine del corpo fisico, gli dà possibilità molto più estese e grazie a esso egli può agire nel mondo invisibile. La resurrezione è per prima cosa un processo spirituale di purificazione e di illuminazione che, portato a un certo grado di intensità, finisce per produrre effetti fin nel più piccolo atomo del corpo fisico. Risorgere significa aprire alla vita divina dei passaggi in tutte le regioni del nostro essere, poiché la caratteristica della vita è di non rimanere ferma, ma di fluire e introdursi ovunque per rinnovare tutto. La resurrezione è dunque un fenomeno reale, ma non c'è nessuna resurrezione dei morti. Davanti allo spettacolo degli alberi che si ricoprono di foglie e di fiori in primavera, possiamo farci un'idea di che cos'è la resurrezione. Tutti quei rami neri e spogli sembrano morti, ma se l'albero risorge vuol dire che in realtà non era morto. La vita era sempre lì, pronta a rinnovarsi. Lo ripeto, un corpo morto non risorge. Esiste solo una resurrezione dei vivi e sono anzi i più vivi a risorgere, quelli che vivono la vita più pura e più intensa. Ecco perché Gesù diceva: io sono la resurrezione e la vita, perché per risorgere è necessario essere vivi. E chi è risorto vive la vita eterna, ma la vita eterna tesa come vita spirituale. La resurrezione ha relazioni solo con la vita, non con la morte. Oppure, sì, esiste una relazione tra la resurrezione e la morte, ma a condizione di comprendere la morte come una rinuncia a tutto ciò che ci oscura, che ci sporca e ci degrada. E a quella morte che Gesù si riferiva quando diceva: chi vuole salvare la propria vita la perderà, e chi vuole perdere la propria vita la salverà. È la rinuncia che facciamo a forme inferiori di vita che ci rende sempre più vivi e ci avvicina alla resurrezione. Altrimenti ciò che chiamiamo vita è in realtà la morte. Per vivere nella bellezza si deve morire alla bruttezza. Per vivere nell'amore si deve morire all'odio. Per vivere nella luce si deve morire alle tenebre. Io sono la resurrezione e la vita. Queste parole di Gesù significano che la resurrezione non è altro che una forma di vita rinnovata, una vita più pura, più intensa. Dunque, non aspettate secoli per vivere quella vita. Il Cristo è la resurrezione e la vita. Allora prendete il Cristo come modello, seguitelo, legatevi a Lui, vivete la vita che Egli ha vissuto e un giorno anche voi sarete la resurrezione e la vita. La Pasqua è una grande festa, ma la sua celebrazione avrà per voi un vero significato solo se accetterete le uniche verità in grado di farvi uscire dai sepolcri. Sì, perché è adesso che siete nei sepolcri, e se per uscirne aspettate che le trombe del giudizio universale si mettano a suonare, non finirete mai di aspettare. Un'immagine vi farà capire più facilmente il processo della morte e della resurrezione, quella del seme. Un seme che è stato interrato è esattamente paragonabile a una creatura che è stata messa in un sepolcro. Quando arriva l'angelo del calore, lo accarezza per risvegliarlo, facendogli capire che è giunto il momento di uscire. Allora quella creatura addormentata comincia ad animarsi. Un piccolo stelo divide il seme in due parti e mentre queste marciscono, lo stelo si alza e sbuca dal terreno per dare vita a un germoglio che un giorno diventerà un albero formidabile. Ecco la resurrezione. Ma per risorgere è necessario che il sepolcro si apra e solo il calore apre i sepolcri. Il calore significa l'amore. Chi ha molto amore nel suo cuore, un amore disinteressato e spirituale, apre il sepolcro delle proprie cellule. Il nostro corpo è costituito da miliardi e miliardi di cellule e molte di esse sono raggiunte dalla fermentazione e dalla decomposizione. Se l'uomo sapesse quanti sepolcri porta in sé, una moltitudine di piccoli sepolcri che egli deve aprire, finché non lavora sulle sue cellule per vivificarle, queste rimangono inattive. Per lui è impossibile conoscere tutte le ricchezze che possiede, tutti i tesori sepolti in lui. Ma il giorno in cui riesce a infondere in essa una vita nuova, nella sua coscienza ha luogo una vera trasformazione. I suoi pensieri, i suoi sentimenti, le sue azioni, tutto è diverso, poiché egli ormai si muove in un'altra dimensione, più spirituale. La biologia e la medicina ci presentano l'essere umano in un modo che non è falso, certo, ma che è incompleto, poiché non ci insegnano a considerare il nostro organismo come un'entità collettiva, una fratellanza di anime. E così, come con il nostro comportamento irragionevole, possiamo paralizzare e annientare tutte queste gentili creature che lavorano per noi, allo stesso modo, se decidiamo di mettere ordine e luce nella nostra vita, noi riusciamo a vivificarle, a rigenerarle e a illuminarle. Per noi nessuna risurrezione è possibile senza l'aiuto di tutte le nostre cellule, poiché dipendiamo da esse. Grazie ai poteri psichici e spirituali che possediamo, noi stessi siamo al comando. Certo, siamo noi a decidere, ma siamo completamente paralizzati se le cellule dei nostri arti e dei nostri organi non sono in grado di reagire agli ordini che diamo loro. Noi dipendiamo dalle nostre cellule, ma sta anche a noi facilitare il loro compito, poiché siamo un'entità spirituale, cosciente e libera. È raro che gli esseri umani avvertano il legame che li unisce a tutti quegli abitanti in loro. Questa è una grande lacuna che limita le loro possibilità. Voi direte, ma come si fa a stabilire questo legame con le nostre cellule? Esse non sono in grado di capirci. Ebbene, vi sbagliate. Anche le cellule hanno una forma di intelligenza. Ecco la dimostrazione. Vi siete feriti e qualche tempo dopo, senza che abbiate fatto nulla, la ferita si è richiusa e non se ne vede più traccia. Come sono riuscite le cellule a riparare tutto? Lo sapete? No, e nemmeno io. Ebbene, esse invece lo sanno. Tutto questo popolo di cellule che ospitiamo in noi possiede delle intelligenze particolari che le rendono adatte a varie attività. Ci sono chimici, fisici, meccanici, biologi, medici e persino filosofi e poeti. Un giorno la scienza scoprirà tutte queste meraviglie. Nell'attesa sta a noi fare un lavoro col pensiero per inviare la luce e l'amore a tutto il popolo che abita nel nostro regno, ossia nel nostro corpo fisico. Essi, il nostro organismo e il nostro regno. Dobbiamo dunque prendere coscienza che ogni cellula è abitata da un'anima vivente e che ciascuna deve risorgere. Quando tutte queste anime saranno risorte in noi, allora sì, potremo realmente parlare di resurrezione. È così che Gesù è risorto, ed è così che un giorno anche noi risorgeremo.